Bene, allora disponiamoci a questo ascolto della parola di Dio. Chiediamo allo Spirito Santo che ci dia qualche luce, qualche spunto rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato in questi giorni, che viviamo, che attraversiamo. Propongo il testo di Romani 12.
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi, non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatemi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo ciò che ha detto, che detta la fede. Chi ha un ministero attenda al ministero, chi insegna si dedichi all'insegnamento, chi esorta si dedichi all'esortazione, chi dona lo faccia con semplicità, chi presiede presieda con diligenza, chi fa opere di misericordia le compia con gioia. La carità non sia ipocrita, detestate il male, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri, non nutrite desideri di grandezza. Volgetevi piuttosto a ciò che è umile, non stimatevi sapienti da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti, spetta a me fare giustizia. Io darò a ciascuno il suo, dice il Signore. Al contrario, se il tuo amico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere.
Se il tuo nemico ha fame,
dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Facendo questo, infatti, accumulerai carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
Comincio leggendovi qualche frase del commento di Karl Barth all'Epistola ai Romani, proprio sul capitolo 12, più o meno all'inizio del suo commento, dice questo, che mi sembra molto legato anche a quello che abbiamo vissuto e riflettuto insieme. La lettura di ogni sorta di letteratura profana, ad esempio il testo di Occidentali Scala, e anzitutto dei giornali, deve essere raccomandata con insistenza a chi vuole comprendere l'Epistola ai Romani, poiché il pensiero, quando è autentico, è pensiero della vita, e perciò e in ciò è pensiero di Dio, perché Dio è nella vita. Appunto, tenendo presente che cosa è la vita, si devono seguire vie così intricate, vagare in così inaudite lontananze. Adesso viene una frase densa, secondo me. Appunto, nella sconcertante caleidoscopica mobilità e tensione delle sue linee, e non diversamente, si rende ragione alla vita. Poiché la vita non è semplice, non è diretta, non è univoca. Semplice, diretta, univoca è sempre soltanto la superficie dei singoli fenomeni, non mai la loro profondità, la loro connessione, la crisi in cui ogni fenomeno si trova, la realtà della quale rende testimonianza. Appunto, il pensiero assolve il suo compito come ricerca della profondità, connessione e realtà della vita. Il suo fine è di condurre alla riflessione sul significato della vita, per rendere possibile dare un significato alla vita. Se le sue vie, le vie del pensiero, fossero più dirette, meno spezzate, se potessero essere più facilmente seguite con lo sguardo, questo sarebbe il segno più sicuro che esse passano accanto alla vita, cioè alla crisi in cui questa vita si trova. Non è il cosiddetto pensiero complicato o complesso che è dottrinario, ma il tanto lodato pensiero semplice, che crede sempre già di sapere quello che non sa. Il pensiero genuino non può essere, come si augura tanto spesso, rettilineo. Ecco, trovo questo brano di Barthes abbastanza interessante, denso, pregnante, che esprime un po' bene il rapporto tra pensiero e vita, come abbiamo cercato un po' di vivere anche in questi giorni, e come voi, mi sembra, cercate di fare, di vivere, di praticare un po' nell'atrio, e anche come cercheremo di vivere anche noi, spero, i prossimi giorni nel seminario tra comunità e amici, che non sono queste pause, parentesi teoriche, retoriche, che appunto magari rischiano di passare accanto alle nostre vite, alla storia, ma sono piuttosto delle esplorazioni, degli approfondimenti, delle letture critiche dei processi vitali e storici in atto, per elaborare non tanto risposte, soluzioni facili a dilemmi inutili, ma piuttosto per elaborare o lasciar emergere orientamenti, prospettive di cammino di fronte ai nodi, alle sfide che individuiamo. Ecco, in questa nostra ricerca di pensare la vita, e la vita che è in crisi continuamente, oggi in particolare, in modo particolare della nostra epoca contemporanea, che è passaggio, transizione, processo, in questa ricerca di pensare la vita così com'è, nella sua complessità dinamica, mobile, di sfere, piani separati e che pure convivono e collidono anche. Ecco, mi pare che questo brano della Lettera ai Romani ci possa un po' aiutare, ci possa un po' illuminare, spero. Parto da una metafora, che è un po' quella della Occidentali Scala, la metafora del ballo, che secondo appunto la canzone sembra essere un po' lo specifico della scimmia nuda, dell'uomo. Gli antropologi dicono chi il parlare, quando comincia questa capacità simbolica, chi la tecnica, comincia a costruire degli oggetti per fare altre cose, chi addirittura ha il senso religioso per i morti, cominciare, ci sono tante credo ipotesi, e lì la canzone propone che sia un po' il ballo della scimmia nuda senza peli, che si vede com'è, forse cosciente, che pare essere un inciampo dell'evoluzione. Il ballo, che è un movimento ritmico e armonioso di passi, passaggi, gesti simbolici, di stili, che fra l'altro insomma viene anche proposto questa gestualità simbolica e il movimento nella presentazione della canzone. Allora, vediamo un attimo il ballo, il movimento dell'uomo contemporaneo, così come è un po' espresso nella canzone, e poi invece il ballo, movimento che ci propone questo brano della Lettera ai Romani. Non tanto per contrapporli, ma per farli entrare un po' in dialogo, ecco. Dico velocemente alcuni elementi, ma già un po' li aveva fatti emergere Stella, poi sono già un po' emersi in questi giorni, di questo ballo dell'uomo contemporaneo come l'uomo del Neolitico, abbiamo capito perché. Quali sono gli elementi? Questa dislocazione nel miscuglio di appartenenze, di generi, di specie. Un altro aspetto è lo scimmiottamento, questo riferimento alla scimmia, si può anche vedere in questo scimmiottamento, cioè un certo spirito di conformismo, di emulazione per tutti, uno era d'aria, tutti in folla, tutti in fila, tutti tuttologi, insomma, questo ritorna un po' questo conformismo. In che cosa si vede questo? Nell'alienazione, per esempio, virtuale e digitale, che è coca dei popoli, oppio dei poveri, o viceversa. Nell'anelito di libertà, siamo tutti in una gabbia, ci vuole un'ora d'aria. Nella svalutazione un po' dell'intelligenza, intellettuali nei caffè, l'intelligenza è demodé. Scimmiottamento anche in questo corpo asettico che esprime un po' un certo isolamento e anonimato dell'individuo, è il corpo che non è più caldo, espressivo come quello dei monaci, che uno percepisce una cosa o un'altra solo guardandoli. Spero che siamo un po' meno asettici di quelli presentati da Francesco Gabbani. Corpi asettici che si proteggono, si tengono lontano dai simili, quindi questo profumo per non sentire l'odore dei simili, contrario all'invito del Papa che invece deve avere l'odore delle pecore, il fango della strada, eccetera, eccetera. E anche poi in questa crisi caduta, che è forte, quando la vita si distrae, cadono. Che si autosupera, si supera da se stessi in modo quasi istintuale, animalesco, diceva la scimmia che si rialza. Ma insomma, ne risulta, mi sembra, un po' una visione dell'uomo e della vita abbastanza complessa, confusamente, ecco, complessa, un po' diversa da quella più strutturata, articolata, che ci è più consueta, un po' fatalistica, comunque vada Pantarei, tutto scorre, un po' deterministica, boh, siamo un inciampo dell'evoluzione, un po' passiva e subita, prigioniera, la gabbia, la coca, l'oppio, il web, che è la rete che anche un po' ci imprigiona, non è solo la tela, la rete. E tutto mi pare che si possa forse riassumere nel dubbio iniziale, nel principio iniziale del dover essere, essere o dover essere, essere così come si è, semplicemente se stessi, o dover essere come gli altri, trascinati in questo ballo del karma occidentale, in questo miscuglio, in queste cose che ho detto, in questi elementi, dover essere. Ecco, di fronte a tutto questo mi è venuto da pensare a Romani 12, che abbiamo ascoltato, un po' come a un altro ballo, che fa da pendant, da referente, che è un po' il ballo, mi sembra, qui diventato in questo capitolo, dello stile cristiano, della vita cristiana, di una cultura della misericordia forse, infatti il testo comincia proprio con la misericordia, e poi lo vedremo anche i prossimi giorni sulla cultura della misericordia, uno stile cristiano con cui giocare l'esistenza, un ballo che appunto forse è anche un po' nascosto anche già nel ballo dell'uomo contemporaneo, almeno come germe, anelito, mancanza, quindi non vanno visti, no? Non li voglio. Allora, il genere di questo ballo di Romani 12, un po' il suo motivo, come c'è il tango, il valzer, la tarantella, più di tanti, mi sembra a me che sia quello del poter essere, ecco, invece del dover essere, il poter essere, come dono e libertà. Posso essere quel che sono, posso crescere, scegliere, sbagliare, rialzarmi, anzi essere rialzato, posso trafficare, far fruttare i miei talenti, perché tutto questo mi è donato, mi è donato di poter essere, ma questo poter essere è anche una potenzialità da sviluppare, da far crescere, e che è affidata alla mia libertà, non è un dovere, cioè una cosa che è un po' fatta o meccanica o deterministica, ecco, ma libera. Quindi mi sembra una visione un po' quella di Romani, centrata sulla potenzialità dell'essere, della vita anche, no? Dell'esistenza, una visione dinamica e un po' di trascendenza, di autotrascendenza, nel senso che l'essere si realizza nel trascendersi, nel superarsi, nel portare frutto, una fecondità, nell'aprirsi all'altro da sé, nel donarsi. E infatti il primo passo di questo ballo di Romani 12, che dà un po' il ritmo e lo slancio, è, dice il testo, offrire se stessi, anzi il proprio corpo. Il nostro maestro, penso l'hai avuto anche te, Ugo Vanni, diceva la nostra concretezza relazionale, quindi la nostra vita così com'è in relazione, nella sua concretezza. E cosa vuol dire offrirlo? Vuol dire, credo, vivere donandosi, vivere come dono, dono ricevuto e scambiato, affidandosi, facendo di sé un dono, perché siamo dono. Quindi diventiamo ciò che siamo. Siamo dono, ci doniamo, ci affidiamo. Una vita donata, offerta, affidata è un po' il primo passo. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Beh, io commento soprattutto un po' l'inizio, avete capito, quindi non vi preoccupate, no? Alla messa ci andremo con un largo anticipo. E poi dopo continuate voi, dentro di voi, il resto a riflettere, a commentare, a approfondire il testo. A fare la lezione, io la via soltanto, spero, però è questo il vostro culto spirituale. Tre cose a proposito di questo versetto. Vi esorto, paraclesi, che è un'esortazione, che è una chiamata, invito al ballo, deve avere un po' così, che è anche una consolazione, perché è un invito un po' incoraggiante, consolante. Vi esorto per la misericordia di Dio, in forza, grazie in risposta alla misericordia di Dio, perché è la misericordia di Dio che mi sembra che è proprio quella che genera il poter essere, questo essere potenziale che cresce, che si trascende, che è questa la sorgente di questo poter essere, poter donarsi, offrirsi. E questo donarsi infatti è un po' l'effetto, la risposta, la reazione confacente alla misericordia, che corrisponde alla misericordia. Fare appunto della vita, dei vostri corpi, a concretezza razionale, un sacrificio, un dono vivente, si offre un animale vivo, una vita vivente, e santo, quindi altro, un po' separato, ma nel senso di un po' nuovo, un po' diverso dal mondo, non totalmente conformista, ecco, ma e gradito, un po' come quando si fa un regalo, insomma, si pensa che sia gradito, cioè che sia adatto, che gli faccia piacere, ecco, a colui, quindi carino, ecco, simpatico, gradevole, piacevole, per Dio e per gli altri. E poi dice, è questo il nostro culto spirituale, il culto che è l'accoglienza del dono di Dio e la risposta dell'uomo al dono di Dio. Non è più cultuale nel senso di rituale liturgico, ma esistenziale. Questo lo sappiamo, Gesù è una delle grandi novità che ci ha portato Gesù. Il vero culto è quello dell'esistenza, che qui viene definito un culto spirituale. Allora c'è un grande dibattito tra tutti gli esegeti cosa vuol dire, perché la parola non c'è spirituale, c'è logikos, che è logico sarebbe, ma cosa vuol dire questo logico? conforme al logo, cioè alla verità dell'uomo, della rivelazione, ma anche che procede dalla ragione, dal logos, dalla mens, dal fondo dell'uomo, della sua totalità, quindi non solo un culto esteriore, formale, superficiale, ma interiore, ecco, impegnato, come dicono i profeti. Ma insomma, io direi un culto un po' sensato, un po' appunto profondo, un po' conforme all'uomo, conveniente all'uomo, no? Non una cosa appunto da chierichetti, ecco, non so come dire. Ecco, se il primo passo di questo ballo che ci propone ormai il 12, che dà questo slancio, ritmo un po' fondamentale, positivo, ecco, è questo offrirsi, donarsi concretamente. Io lo vedo un po', perché parlando, che sono d'accordissimo con te, la riconformazione a Cristo come senso di fondo dell'esistenza cristiana, e poi ci vuole un modo, un luogo, un metodo, delle condizioni perché questo si realizzi, ma qui ecco questo invito lo vedo un po' a conformarsi al Cristo eucaristico, all'eucaristia, cioè al fare della nostra vita un'eucaristia, un'azione di grazie e è un dono gratuito, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, una gratitudine, gratuità, una azione di grazia, ma anche una partecipazione al dono di sé di Cristo al Padre. Ecco, questo è il primo passo. Il secondo passo mi pare che sia una condizione e un metodo, come muoversi, come tenersi e dove mettere i piedi. Ecco il secondo passo, sempre all'inizio del capitolo: non conformatevi a questo mondo, anzi non lasciatevi conformare, tutto passivo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Anche questa cosa mi aveva molto colpito per la nostra riflessione di questi giorni, questo versetto. È una condizione di possibilità di questo ballo, è il fatto di non conformarsi, cioè non lasciarsi determinare, informare, imprigionare da... Scema sarebbe, cioè da delle strutture, modalità esterne, gusti, maniere di agire, mode, mentalità di questo mondo, che è un mondo certo in cui è già presente in germe la salvezza, il disegno di salvezza, ma anche un mondo intriso, l'abbiamo visto questi giorni, di morte, di vuoto, di chiusura, di isolamento. E quindi non bisogna lasciarci imprigionare da queste modalità di questo mondo, ma invece bisogna lasciarsi trasformare, e qui si parla non dello schema, cioè la struttura esterna, ma la forma profonda, in profondità, lasciate trasformare rinnovando continuamente e radicalmente la vostra, diciamo, mentalità, il vostro modo di pensare. È interessante che qui Paolo non dice lasciate il mondo vecchio e vivete un mondo ormai nuovo, ormai arrivato, cioè l'uomo nuovo, la vita nuova, tutto nuovo, e lasciatevi alle spalle. No, ma state dentro a questo processo che va dal vecchio al nuovo, lasciatevi trasformare in vista, ritendendo a, e fra l'altro è tutto da fare, appunto è un processo, perché c'è da discernere. Da capire, da riconoscere dov'è la volontà di Dio, come viverla, come realizzarla nel qui e ora. Quindi se c'è da discernere vuol dire che non si sa, è tutta da scoprire ogni giorno, ogni istante, in ogni situazione, non puoi da scoprire da. E quindi c'è da una parte un invito a un radicale anticonformismo di fronte ai dinamismi un po' perversi e distruttivi che sono presenti nella storia, nel mondo e quindi anche in noi, ma è soprattutto un invito a una trasformazione radicale, come dire, in un mondo che cambia siamo chiamati a cambiare anche noi, ma a cambiare in profondità. La metamorfosi ci chiama a una metamorfosi anche... Non lo so, mi sembra che stare in questo processo di transizione, di passaggio, di metamorfosi sociale, culturale, antropologica, si possa essere letta come un'occasione nuova per noi oggi, per vivere questa metamorfosi cristiana che Paolo ci propone, ancora più profonda. Allora mi domando, e lascio anche a voi la domanda, chi o cosa ci trasforma rinnovandoci, plasmando in noi questa forma nuova che poco a poco, un po' come una scultura, no? Piano piano. E si fa, emerge. Certo è Dio che ci trasforma, ma come? Attraverso gli altri, attraverso questa salvezza già là e operante nella Chiesa e anche un po' nel mondo, anche nel mondo, che appunto bisogna discernere, riconoscere. Attraverso questi luoghi vivibili, visibili, di cui parlava Stella, e che ci plasmano questa conformazione a Cristo, a questa novità. E questa trasformazione è necessaria, dice qui Paolo, per poter discernere la volontà di Dio. Quindi è una condizione, e il metodo è il discernimento. E qual è questa volontà di Dio? È ciò che è buono, gradito, compiuto. Quindi in libertà bisogna discernere. Che questo discernimento va fatto in libertà, è fondato sulla libertà e è anche sorgente di libertà. E come si fa a riconoscere la volontà di Dio? È un po' difficile perché è lassù, ma è anche qua giù. E quindi dice la volontà di Dio in ciò che è buono, gradito e perfetto, buono, bello. Bello per Dio, quindi bello davvero, non solo secondo il mio gusto, e compiuto nel senso di pieno, perfetto, che è un po' la sintesi di buono e bello. Ecco, c'è una fatica nel discernere, per questo occorre essere purificati, trasformati, rinnovati per esserne sempre più capaci, avere gli occhi sempre più penetranti, più aperti, per cercare qui e ora l'attuarsi in tensione con la storia del disegno, desiderio divino di salvezza, per aderirvi e corrispondervi. E adesso comincia il ballo, nell'accordarti, perché per ballare bisogna andare d'accordo, se no si pesta i piedi, si cade, si fa confusione, almeno nei balli un po' più classici, ma anche quelli moderni, in modo un po' più confuso, ma ci si accorda lo stesso. Bisogna accordarsi con se stessi, col proprio corpo, di essere un po' proprio agio nel nostro movimento e con gli altri. Allora, prima di tutto c'è un accordo con se stesso, la coscienza di sé. Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi, non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. E un po' dopo dice anche, non nutrite desiderio di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che è umile, non stimatevi sapienti da voi stessi. Qui l'invito mi pare che sia non tanto ad un'umiltà passiva, rinunciataria, mortificante, annullante, no, ma a un sano realismo critico, nella ponderazione matura, obiettiva di se stessi, per avere appunto questa autocoscienza sana. Questo oggi è un po' una sfida, avere una coscienza, penso, di sé moderata, realistica, equilibrata, non è così scontato. E il criterio per questa autocoscienza è la fede, secondo la misura di fede, dice, che Dio gli ha dato. Cosa vuol dire per noi, per i credenti? Secondo appunto la fede è il criterio, nel senso la propria fede, il proprio tipo di fede, sensibilità di fede, fisionomia di fede. Non si crede tutti nello stesso modo, cioè ognuno ha la sua colorazione, fisionomia, un po' come il corpo, come tutto, a cui è correlato un certo dono, una certa capacità. Qui cito Vanni, Ugo Vanni, mi piace questa sua spiegazione. La misura della fede che Dio spartisce non riguarda certo un grado diverso di fede che Dio avrebbe donato a ciascuno, a te 100 chili, a te 2 etti, a te 1 grammo, beh, insomma, non sarebbe carino. Ma dice piuttosto un diverso aspetto della fede, una diversa qualifica che la fede assume in ciascuno e che sfocia poi nella diversità funzionale dei doni delle membra dello stesso corpo. Ecco, questo mi sembra proprio importante anche per questo recupero della soggettività ecclesiale, ecco, di popolo di Dio, ecco, questa scoperta che non siamo omologati, non siamo fatti con lo stampino, non siamo, no, ma ciascuno crede a suo modo un po', ma non nel senso del supermarket del religioso che ognuno si fa la sua cucina, no, ma che nel modo di vivere questa adesione nella Chiesa, ecco, essenziale a Dio in Cristo, ciascuno però ha la sua qualifica. e poi c'è un accordo con gli altri, c'è l'accordo con se stessi e anche un accordo con gli altri che va vissuto. E continua il testo: poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo uno, un solo corpo in Cristo, e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Ecco, la coscienza di sé, la relazione con gli altri, sentirsi intercorrelato con gli altri, vanno insieme, si intrecciano, e l'uno si realizza un po' per mezzo dell'altro. Prendo coscienza di me nelle relazioni con gli altri e la coscienza di me determina un po' le mie relazioni, eh? Per esempio, se mi metto sul piedistallo o se mi faccio zerbino, le mie relazioni sono di un certo tipo. E se invece tengo i piedi per terra, ben ancorati nella realtà, magari il mio rapporto è un po' meno deformato, il mio rapporto con gli altri. La cosa qui fondamentale, che almeno per me è veramente una frase, un'espressione chiave, ecco, che mi tocca molto, è questo: siamo membra gli uni degli altri. Tu sei parte di me, io di te, io sono un membro tuo, tu sei un membro mio, perché insieme apparteniamo organicamente allo stesso corpo, a una realtà organica varia ma una, eh? Io sono quel che sono per gli altri, con gli altri, attraverso gli altri. Questa mi sembra proprio una chiave anche rispetto a quell'individualismo solipsistico, quell'assenza di legami, di parola, eccetera. A come coltivare questa consapevolezza di essere membri degli altri. È una sfida per tutti, anche noi in monastero, e ancora di più forse fuori, non lo so, quindi, ma mi sembra proprio importante. Mi sembra che questa coscienza un po' interpersonale, transpersonale, sia un po' rivoluzionaria, ecco, rispetto all'individualismo solipsistico della modernità, della contemporaneità. Qui invece Paolo sottolinea la diversità e l'unità organica, eh? Ciascuno poi ha il suo dono, ora poi si vede meglio nei versetti successivi, ma siamo tutti uno, c'è una mutua appartenenza ma viva, in sinergia, ecco, che vanno insieme, queste diversità e unità vanno insieme, crescono insieme, vanno di pari passo. Sono pienamente me stesso e sono sempre più me stesso, scoprendo e vivendo il mio essere membro di un tutto, interdipendente, interconnesso, membro gli uni degli altri. E correlativamente sono unito agli altri, al corpo e agli altri, nella misura in cui però sono me stesso, nella mia particolarità, diversità e unicità. Perché se un membro non è più, se un dito non è più un dito, il corpo, insomma, si indebolisce anche il suo rapporto, no? di sinergia con il corpo e con gli altri membri. Ecco, tutto questo mi sembra appunto non solo che la coscienza di sé, ciascuno ha il suo dono, ma anche questo essere membro gli uni degli altri, e questa consapevolezza di mutua appartenenza a un solo corpo, a un solo popolo, mi sembra molto significativo proprio appunto anche in ordine al recupero di quella soggettività ecclesiale e anche di una procedura, un metodo di sinodalità di cui parlava Stella. Per cui è importante coltivare questa sana, realistica, equilibrata coscienza di sé e di mutua appartenenza, differenziata ma in sinergia. Bisogna un po' evitare l'esaltazione, il protagonismo, che purtroppo ce n'è, la tentazione per tutti, la megalomania, che schiacciano e soffocano, ma anche un po' evitare l'annullamento, l'inibizione, la timidezza che spengono anche questo un po' questa vitalità interpersonale. E anche, ecco, questo da solo non sono niente, ma con gli altri, per mezzo degli altri, partecipo a questa soggettività comunitaria, organicamente una e diversificata al tempo stesso. Ecco, questo si vede bene poi, questa diversità e unità del corpo ecclesiale si vede bene nei versetti seguenti. Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi, che è il dono della profezia, le eserciti secondo ciò che è detto alla fede, chi ha un ministero attende al ministero, chi insegna si dedichi all'insegnamento, chi esorta si dedichi all'esortazione, insomma, ognuno faccia quello che fa, ecco. Chi dona lo faccia con semplicità, chi presiede presieda con diligenza, magari lo faccia bene, e chi fa opere di misericordia le compia con gioia. vede un po' l'attuazione di sé, del proprio dono, in relazione con gli altri, è in questo unico corpo, ma ognuno ha un membro diverso, e si esprime appunto, lo vedo un po' come una sintesi, una risultante della relazione, della coscienza di sé, della relazione con gli altri, e sono le potenzialità, questo potere essere che si esprime, nello stile del dono, dell'investirsi, del donarsi, dell'impegnarsi, che ciascuno faccia bene quello che fa, e lo vedo un po' contro, o comunque in dialogo, rispetto all'emulazione che appiattisce tutto, no? Vuole essere uguale agli altri, fare come gli altri, scimmiottare, appunto, no, ciascuno ha il suo carisma, dono da vivere bene, in questa sinergia. Il dono, che è uno spazio della propria azione, ma è anche un limite. Io sono il profeta, fa il profeta che insegna, fa chi insegna, faccia quello, ma non faccia tutto, ecco. O non faccia quello che fanno gli altri, insomma, ecco. Ciascuno poi rispetti, no? E interagisca, ma nel rispetto con gli altri. Quindi dà anche un po' i limiti. Non bisogna confiscare, assorbire, soffocare gli altri doni, imponendo un po' il proprio, invadendo un po' gli altri. E poi infine un po' tutto il resto del testo, che adesso non entrerò nei dettagli, lo vedo un po' come un'attuazione di questo essere membri gli uni degli altri, questa coscienza di sé equilibrata secondo la fede, eccetera, questi doni, un'attuazione nello stile della carità, ecco, in fondo poi il ballo, qui lo vedo un po', c'è un, in analogia un po' fa da pendant con l'inno alla carità di 1 Corinzi 13, lì è tutta una sviolinata su la carità in sé, no? Cos'è? Tutto crede, tutto spera, eccetera, eccetera. Qui invece è una concretizzazione, E la carità non si è ipocrita, detestate il male, come viverla, E allora dà tanti spunti in questo senso, ecco. Non sto a rileggerlo, che è lungo, l'abbiamo riascoltato all'inizio, tutta l'altra parte del capitolo 12 al versetto 9 alla conclusione, ma mi pare, ecco, che in questo testo si esprima la particolare efficacia dell'amore nella vita comunitaria, la concretizzazione dell'amore nella vita comunitaria. L'amore in fondo è il contenuto, il criterio, il senso del bene da fare, verso cui tendere, da vivere, in tutto, in ogni cosa, in ogni circostanza. La carità sia sincera, cioè schietta, che abbia una schietta definitiva chiarezza, in rapporto un po' alla verità. Bisogna fare la carità nella verità, la verità nella carità. L'amore deve essere sempre anche trasparente, limpido, deve vedere, deve essere anche intelligente. Quindi la sincerità è una trasparenza di sé, ma anche delle motivazioni, no? Profonde, e anche un'aderenza alla realtà sincera. E non ipocrita. Questo oggi siamo molto sensibili a questo. Quando l'altro giorno dicevo, a te ti piace sentire i poveri, a me mi piace andare a sciare, ognuno fa il suo, perché è vero che c'è un po' questo dubbio, no? Sulla sincerità della carità, no? Poi le ONG che fanno i soldi, no? Questa cosa che c'è sulla stampa, ma tutti ci credono, cioè vedi anche loro fanno il bene, ma sì, per sé, non per gli altri, eccetera. E quindi è una sfida anche questa. Poi appunto attaccatevi al bene, rifuggite il male, quindi una carità direi etica, cioè che scaturisce dall'opzione fondamentale per il bene e che rifiuta il male, l'opzione battesimale, rinuncia, rifiuta del male, a Dio. Quindi che ha occhi bene aperti per riconoscere il male, per rifiutarlo, e il bene per aderirvi, per tendervi, per vivere un amore vero e pieno, non un buonismo, quindi serio e coerente. Una carità anche teneramente affettuosa e fraterna, e questo tenero affetto fraterno è un po' l'elemento connettivo in cui poi si realizza la carità agape. C'è un termine qui in questo versetto, amatevi di affetto fraterno, come dice, gareggiate gli uni con gli altri, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, e c'è un termine filostorgoi che è un apax, cioè è l'unica volta che c'è nel Nuovo Testamento, e che evoca il costante e tenero amore dei genitori verso i figli. Interessante come commenta Barthe, affettuoso, dice Barthe, al di là di ogni fraintendimento dolciastro, va inteso esistenzialmente come servizievole, aderente alla realtà, rivolto al fine e critico. Picchia, che affetto impegnativo! Non si finisce mai, non si arriva mai. Che rispetta e stima, non giudica, non disprezza, non condanna l'altro, che è operosa, questa non siate pigri, è una carità fervente, una forza vitale. Ho letto in qualche commento, scaturisce da una mobilità tumultuosa dell'ispirazione interiore, quando dice appunto siate ferventi nello spirito, non siate pigri. Spera, siate lieti nella speranza, spera con gioia, orientata verso, è ottimista, ma nel senso della speranza cristiana, verso ciò che ci sta davanti, che ci è donato, che è forte nelle prove. E io vedo un po' la carità come soggetto di tutto questo, no? È lei che ci rende forti, tenaci, resistenti per attraversare la tribolazione, la prova, che prega con perseveranza. L'amore si esprime anche nella preghiera, e nel suo tempo la preghiera genera e rigenera l'amore, la carità. E poi tutte delle declinazioni che sono per me stupende, condivide, la condivisione con le necessità dei santi, e ospita attivamente, siate premurosi, quindi addirittura invitate, vieni, non solo a quelli che arriva, ma ecco, invita, benedice anche quelli che ci fanno del male, che ci perseguitano, anche il diverso, dona la forza vitale profonda di cui Dio è la sorgente, di cui noi siamo canale, anche là dove manca di più, cioè chi ci fa del male, chi è nel male, chi è. Empatizza la carità, si rallegra con chi gioisce, piange con chi piange, e perdona e non si vendica e affida tutto a Dio, come abbiamo letto nella finale, cerca il bene e la pace con tutti, e soprattutto è quel reattivo, la carità, che trasforma il male con il bene, vince il male con il bene, fa nascere il bene dal male, nel male. Questo mi pare proprio la cosa un po' geniale e determinante in questo ballo cristiano. E poi si esprime nell'accoglienza reciproca. Qui c'è anche, al capitolo 14 si parla proprio dell'accoglienza del debole, dell'accoglienza come Cristo ci ha accolto, e questo tema dell'accoglienza lo sappiamo è molto forte. Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, accogliete chi è debole nella fede, eccetera eccetera, non giudicare, non disprezzare, eccetera eccetera. Conclusione, ecco, ci sento un po' in questo testo, questo invito a vivere questo stile, questa dinamica, un invito alla corresponsabilizzazione, a uno stile di reciprocità, di sinergia, di accordo, dinamico come nel ballo appunto. E un po' tutto il testo mi pare illuminare tanti dei problemi, degli aspetti, dei punti che erano emersi in questi giorni. Accennavo quello dell'individuo solipsistico, della soggettività, soggettualità ecclesiale, ma poi penso possiamo trovare qualche luce, qualche spunto, no? Un po' per le altre cose emerse, forse anche per la questione del potere, il dono e i suoi limiti, lo stile di dono, di servizio, di carità, di articolazione in sinergia, e anche potere che non è forse del tutto slegato dal poter essere, no? Da questa vitalità, fecondità dell'essere, nell'accompagnare i processi di malattia, di percorsi, con questo discernimento a mettere in luce appunto il positivo che c'è pure in una situazione negativa, verso appunto un cammino, no? E oggi c'è sempre più bisogno di questo discernimento nell'accompagnare processi e percorsi che si allungano, si diversificano, si confondono, sempre di più. E non lo so se c'è anche qualche luce, perché si dice spesso la mancanza diventa un vuoto, è terribile. E come si fa a trasformare il vuoto in mancanza allora? Che invece attiva qualcosa, la mancanza abbiamo visto, è stato detto, no? Non sto a ripeterlo, boh, me lo domando, no? Come, beh, magari ci sono degli strumenti anche professionali così, ma anche insomma, personalmente, comunitariamente, come risignificare la parola, rigenerare legami, relazioni, qui mi sembra ci siano luci, e anche luci per una visione in cui appunto questa... scompartimenti stagni della modernità che insomma sono emersi anche in questi giorni, cioè, ci sono gli ospedali, vabbè, ci sta, ci lavora chi c'è, ci sta chi c'è, o quando siamo malati ci tocca andarci, o c'è la finanza che quella è ancora più una bolla elitarissima, l'occhio del ciclone, la cabina del comando del capitalismo, vabbè, insomma lì ci sarebbe tanto da dire, e che però non comunicano tra loro, autonome, che ce lo spiegava ieri il professore, devono essere così, è inevitabile, però la sfida appunto è questa interazione, questa comunicazione, no? Di queste sfere di esperienza, di conoscenza, e quindi la vera sfida è questo luogo che tiene insieme, che tiene in dialogo salvezza e contemporaneità e storia in libertà. Qual è questo luogo? Ma sarà una sala da ballo, speriamo. Amen. Prego.